Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, eccoci a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e oggi nuovamente in una gradita compagnia della nostra carissima professoressa Deborah, che è filosofa, teologa, ma anche rappresentante della Georgetown University a Roma, che, come sapete, ci porta sempre delle novità ed è qui oggi per parlarci appunto delle tante belle iniziative che promuove sempre. Infatti oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18 ci sarà alla Sala Curci, Villa Malta, la civiltà cattolica, che si trova qui a Roma, parleranno di un tema di grandissima attualità, ma molto sorprendente, cioè scoprire la violenza nella Bibbia. È precisamente di questo che parleremo dopo questa breve pausa musicale.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vivi. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojao kuna luta. Makujitu tenku luta, sin vingança buna vensi.
Inaida Marta, un inno alla donna e in modo particolare alla nostra gradita ospite Deborah, che è qui. Grazie comunque per essere venuta ed aver accettato il nostro invito.
Grazie Filomeno, un saluto a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Per me è sempre un piacere essere tua ospite. Sì, per chi non mi conosce, appunto sono Deborah Tonelli, ho alle spalle un percorso di studi in filosofia politica e in esegesi dell'Antico Testamento, percorso che si è svolto fra l'Italia e la Germania. E nelle mie attività di ricerca mi sono sempre occupata dell'eredità biblica nel pensiero politico moderno, accanto ovviamente alla tradizione greco-latina, e negli ultimi anni ho concentrato i miei interessi sulle dinamiche tra religione e violenza. Il tema della violenza divina fu anche l'oggetto della mia tesi di dottorato in Antico Testamento. Dal 2019 dirigo a Roma la sede di rappresentanza della Georgetown University di Washington. Questa università, fondata nel 1789, è l'università cattolica più antica degli Stati Uniti e tuttora appartiene alla Compagnia di Gesù. Per la Georgetown University svolgo attività di ricerca presso il Berkeley Center for Religion, Peace and World Affairs. Si tratta quindi di sviluppare temi interdisciplinari che cercano di mettere in evidenza le contaminazioni e le reciproche influenze tra ambiti di studio che spesso, ovviamente per necessità, vengono affrontati in maniera più settoriale. Per la Georgetown University la mia attività consiste essenzialmente nel supportare le relazioni istituzionali e tra le varie attività concrete c'è anche quella di organizzare eventi su temi di ricerca molto diversi, il tema della sostenibilità, per esempio, il rapporto della Cina e delle tradizioni religiose cinesi con l'intelligenza artificiale, il futuro della Chiesa di fronte alle sfide contemporanee. Alcuni di questi eventi sono di fatto serie di workshop a porte chiuse che raccolgono studiosi eminenti da diverse parti del mondo e finora si sono svolti sia in presenza che online. In alcuni casi possiamo dare anche una restituzione pubblica di queste attività o attraverso dei report che si trovano sul sito web di rome.georgetownuniversity.edu oppure con degli eventi fatti in presenza con un pubblico più ampio con cui condividiamo appunto le conclusioni cui siamo giunti fino a quel momento. Diciamo le attività sono diverse anche in ragione del fatto che uno dei miei compiti è supportare l'attività di Georgetown non solo nell'ambito specifico del mio interesse di ricerca, ma tutti i potenziali ambiti di interesse di questa università e in particolare della Chiesa Cattolica.
Da questo punto di vista hai sempre promosso tante attività, io ricordo quello sull'Africa di cui abbiamo parlato anche qua. Quando tornerai a parlare di noi altri?
Allora, questa è un'ottima domanda perché di fatto in cantiere c'è già una attività di cui sarò più in grado di parlarne il prossimo anno, però per il prossimo anno c'è di nuovo un'attività dedicata all'Africa, perché la serie Africa oltre gli stereotipi all'inizio è stata accolta quasi con sospetto, sì. Poi di fatto ha destato moltissima curiosità, ce ne siamo accorti anche dalle visualizzazioni dei video che sono stati poi messi online, e in qualche modo è come se le persone si fossero accorte in un secondo momento dell'importanza di approfondire questo tema, quindi siamo molto contenti di poterlo riproporre.
Sì, mi ricollego ad una espressione bellissima di Cabral che diceva: la questione non è tanto i problemi che abbiamo, ma è quando uomini e donne si siedono insieme e mettono l'unica cosa la più interessante, le loro idee che hanno in testa e nel cuore, per migliorare il mondo. Ecco, so che sei una miniera di queste idee.
Beh, a parte le serie alle quali ho accennato prima, che appunto mettono intorno a un tavolo studiose e studiosi da tutto il mondo per esplorare temi sensibili e la necessità di farlo a porte chiuse è determinata proprio dalla delicatezza dei temi affrontati. Oggi pomeriggio, presso la sede della Civiltà Cattolica, che è anche la sede dell'ufficio della Georgetown University, tratteremo Scoprire la violenza nella Bibbia. L'iniziativa è stata veramente promossa dal padre Claudio Zonta, uno dei membri del Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica, e relatrici insieme a me saranno Chiara Peri ed Emanuela Buccioni, che sono due raffinatissime studiose del vicino Oriente Antico, di ebraistica, del Primo Testamento e più in generale di studi biblici. Quindi oggi pomeriggio ci ritroveremo alle ore 18 a Villa Malta a parlare proprio di un tema così critico e delicato, e saranno tre donne a farlo.
Sì. Sì, però sappiamo anche che tra questi ci sono anche dei volumi.
Sì, un volume. Il tema della violenza accompagna il mio ultimo decennio. Il primo fu Immagini di violenza divina nell'Antico Testamento, edito dalle Deoniane, dove esploravo le immagini di violenza divina nell'Antico Testamento, e la domanda era: come oggi possiamo sopportare la violenza divina? Da lì il percorso è continuato in altri ambiti disciplinari, cercando di comprendere in che modo le immagini di violenza divina possono influenzare la costruzione degli immaginari religiosi, cioè delle pratiche, dei sistemi di credenze degli esseri umani. E l'ultimo volume, appena uscito per l'editore De Gruyter in lingua inglese, è Exiting Violence, The Role of Religion, coedito insieme al mio amatissimo e ammiratissimo collega Gerard Mannion, che purtroppo è prematuramente scomparso, ma che insieme a me ha costruito questo progetto di ricerca e questo volume.
Devi fare voce per tutte e due, no? Nel presentare questo volume, immagino.
Sì, tra l'altro lui in questo volume presenta una questione critica fondamentale, cioè quando, cosa fare quando ci troviamo di fronte a dei principi etici o teologici che rischiano di diventare ideologici. Cioè, spesso ci troviamo di fronte a situazioni in cui la realtà sovrasta i nostri principi, i nostri fondamenti morali, e dobbiamo fare una scelta di discernimento senza per questo tradire questi stessi principi. Questa è una questione molto delicata e che purtroppo nella vita prima o poi tutti affrontiamo.
Scoprire la violenza nella Bibbia. Perché la scelta di questo tema proprio ora?
La scelta di questo tema ora è data da due motivi fondamentali. Uno, perché pensiamo, io e le mie colleghe, di avere qualcosa da dire su questo tema estremamente delicato. Due, perché è un tema che non va dato per scontato. Il pericolo di fronte a episodi di violenza o a periodi storici violenti è quello di credere che si debba essere in questo modo, si debba vivere in questo modo, che non ci siano alternative, che non ci siano soluzioni. Quando un primo modo per scardinare la violenza è anzitutto riconoscerla e riconoscere il fatto che è inopportuna, per usare un eufemismo, e che quindi dobbiamo prendere posizione. Ma prima di prendere posizione sulle grandi questioni rispetto alle quali ciascuno di noi si sente impotente, perché non siamo capi di governo, perché non siamo leader religiosi, è quello di capire cosa possiamo fare nel piccolo della nostra vita e che ruolo ha la violenza. Una delle cose che mi ha stupita di più quando ho iniziato a esplorare questo tema nella Bibbia è stato rendermi conto che gli autori biblici non condannano la violenza, non condannano la violenza divina. E che quindi forse una prima considerazione che possiamo fare è che la domanda sulla violenza sia una domanda nostra. Questo non significa che per loro la violenza fosse un bene, ma si limitavano a mettere in scena, a constatare lo stato attuale dei fatti. Ed è partendo dalla constatazione di realtà che possiamo cominciare a interrogarci, perché questo è un secondo aspetto. La Bibbia non ci dice cosa dobbiamo fare o cosa possiamo fare, però con i suoi racconti, con le sue poesie, con le sue liriche, con le sue storie bellissime di personaggi anche controversi, di fatto ci invita a riflettere, cioè non ci dà risposte, ci interroga. E questo per me è un qualcosa di straordinario, perché ci invita sempre a prendere posizione.
Ma a distanza di anni però che hai fatto questa tesi, eccetera, ti immaginavi poi trovarti a discutere di questo tema a questo livello di violenza, insomma, che stiamo assistendo?
No, perché? Perché come studiosa ho commesso l'errore che spesso commettiamo noi studiosi, quello di immaginare che una volta che noi abbiamo compreso un tema, e quando io l'ho iniziato il panorama internazionale era molto diverso, anche il resto del mondo lo abbia compreso. C'è una sorta di espansione del proprio ego, per cui qualcosa che è assodato per noi debba essere ormai ovvio anche per gli altri, e non è così. La realtà è sempre più complessa. Quello che mi stupisce però è l'incapacità di trovare nelle forme educative contemporanee dei modi per disinnescare l'ovvietà della violenza, e in particolare la strumentalizzazione della religione. E questo è qualcosa che mi spaventa.
Ecco, se dovesse, per esempio, dare 2 o 3 esempi molto attuali della di queste cose nei problemi che ci sono oggi, quale almeno ci invitereste a riflettere su maggiormente?
Beh, sicuramente il modo in cui la religione viene utilizzata nelle narrazioni dei conflitti. Noi fruiamo oggi tante informazioni che non hanno un intento di per sé formativo. I testi biblici, i racconti antichi avevano questo intento formativo perché volevano stimolare una riflessione. Oggi invece i giornali, i quotidiani, i mass media, i social network vogliono fornire delle narrazioni che siano una risposta a eventuali domande, casomai avessimo il coraggio e la capacità di formularne. E quindi ci troviamo inviluppati in un contesto in cui la religione occupa un posto che non le compete. Perché? Perché diventa uno degli attori del conflitto, se non addirittura il terreno di scontro. Questo purtroppo dipende moltissimo da una nostra incapacità di riflessione. Quando parliamo di conflitti in cui la religione è coinvolta, dovremmo chiederci quale dimensione della religione. La teologia? La dottrina? Oppure la gente combatte per i sistemi di credenze e le pratiche quotidiane, e quindi l'ambito religioso propriamente detto? Oppure la fede interiore? Quando ci troviamo di fronte a questi conflitti religiosi, qual è quello di questi tre aspetti che è propriamente in gioco? E in genere, quando c'è una deriva ideologica, ad essere in gioco è proprio la dimensione dottrinale, teologica. Dio lo ha detto. Dio lo chiede. Ecco, se io ai miei studenti in classe dicessi che Dio mi ha detto qualcosa, chiamerebbero il 118 e farebbero bene. Questo, quindi, e quindi come mai questa attribuzione di autorità senza di fatto una capacità critica di dire attenzione, che cosa è veramente in gioco, chi dice veramente e per quale scopo?
Almeno per quanto ci riguarda nel continente africano, quello che dicono jihadismo di fatto è un petrodollar war, non c'entra niente con né con la Bibbia né col Corano, e si sa che sono eminentemente problemi politici ma soprattutto economici, eccetera. Eppure continuiamo nella narrativa, no, a enfatizzare aspetti religiosi che non esistono in realtà o che comunque non interessano nemmeno ai protagonisti che la stanno facendo. Secondo te come uscire da questa forma di narrativa?
Prima di tutto dobbiamo compiere noi uno sforzo, farci una domanda su che cos'è la nostra fede, se siamo in grado di chiederci veramente se apparteniamo ad una fede o ad una tradizione, che cosa questa significa per noi, allora saremo anche in grado di discernere il tifo da stadio da un'appartenenza ai valori, ai contenuti della religione stessa. E questo è un primo fatto. Un secondo fatto è renderci conto che tutte le volte che viene messa in campo la religione, di fatto si sta cercando di coprire qualcos'altro. E che quindi le narrazioni sono altre. Quindi dovremmo arrabbiarci, dovremmo reagire in maniera così stizzita di fronte a questi tentativi, perché sono delle mere strumentalizzazioni. Tra l'altro questi personaggi pubblici che spesso alzano i crocifissi nelle piazze o che nominano Dio spesso non sono proprio esempi di fede, non immagino per loro un percorso di santità post morte, ma almeno non nell'ambito della Chiesa, e ovviamente neanch'io voglio sostituirmi a Dio, cioè non so cosa è nel loro cuore. Sicuramente è inopportuno l'uso di una figura come quella di Cristo o come quella del grande profeta Maometto in un contesto che di fatto cerca solo consensi. Consenso, ecco.
Sì, quello sì. Ma allora la cosa che ci interessava molto anche per noi, già che siamo nel tema della violenza biblica, che per noi è spesso evocata in questi tempi, che è legato alla schiavitù transatlantica, quindi Dio che avrebbe attribuito questa cosa legato a questa famosa questione su Cam. E da teologa che sei, insomma, come aiutarci a capire questa teoria della Bibbia che è stata presa, la discendenza Cam, come quella maledetta, eccetera eccetera, per attribuirlo a tutto un popolo che continua a pagare fino ad oggi i prezzi di questa maledizione di Cam?
Beh, ho trattato questo tema insieme al professore Leo Lefebvre della Georgetown University, Matteo Ricci Professor a Georgetown, in un articolo pubblicato nel 2016, dove appunto parlavamo dell'innovazione dell'ermeneutica. Quando, e abbiamo appunto analizzato proprio questo episodio biblico. Storicamente si sono fatte due operazioni. Una che è relativa al contesto storico in cui questo brano è stato proprio, come dire, scelto miratamente per dirottare un certo dissenso pubblico e certi oneri sociali verso un gruppo umano, per far sì che un altro gruppo umano, in quel momento fragile, venisse, diciamo, sottratto dalla gogna sociale. Quindi è stata un'operazione quasi costruita a tavolino per motivi storico-sociali circoscritti che il professor Leo Lefebvre descrive in una maniera chiarissima all'interno di questo saggio. E poi c'è un problema ermeneutico, o meglio, un problema di onestà intellettuale. Quando si fa un'ermeneutica biblica, quando si prova a interpretare il testo, lo si interpreta cercando le domande e, come dire, i nodi che vuole affrontare, le domande alle quali il testo stesso vuole rispondere, o lo facciamo per cercare la conferma di qualcosa che già sappiamo?
Il fatto però che molta di questa popolazione, a furia di subirne, si è convinta veramente di essere probabilmente una delle popolazioni maledette, e continua a portare avanti questo calvario che non rende facile oggi la convivenza tra almeno il mondo africano nella sua globalità e il resto del mondo. Però ovviamente da questo punto di vista, ecco, andando verso la fine, qual è, tenuto conto di ciò che noi vediamo oggi come l'amplitudine della violenza che è in corso, qual è il tuo messaggio che avresti oggi per tutti noi?
Beh, il mio messaggio è non restare mai indifferenti, perché la violenza che accade agli altri prima o poi ricadrà anche su di noi, possiamo dire questo, e ciascuno nel proprio piccolo ha un grandissimo potere. Agire in modo non violento significa sforzarsi di trovare strategie di nuovo ordine o di nuova armonia che siano diverse da quelle dell'annientamento, e penso che questo sia responsabilità di ciascuno.
Ok, ecco, per oggi è veramente tutto, e diciamo così, ci piacerebbe stare ancora qui con la dottoressa Deborah. Però ringraziamo la professoressa, che speriamo di averla con noi ancora una volta per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee per un mondo a misura della dignità umana e dell'immagine e somiglianza di Dio che spetta a ciascuno di noi. A tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato, vi rinnovo gli auguri di una felice, serena fine settimana nella pace del Signore. Allez, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.
right is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no, no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one?